Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Decine di ONG internazionali non hanno fornito i dati sui loro dipendenti richiesti da Israele, che nega loro di operare a Gaza. I ministri degli esteri di 10 paesi, tra cui Ignazio Cassis per la Svizzera, chiedono il libero accesso degli aiuti nella striscia. Le ultime ore da Bernese alla mezzanotte, Moutier passa definitivamente al Canton Giura. Non tutti però intendono festeggiare. Auto elettriche che o ibride, la parte di mercato è cresciuta ma non ha raggiunto gli obiettivi fissati per il 2025 dalla politica. Il Davos batte il Friburgo nel derby elvetico alla Coppa Spengler e raggiunge la selezione dei college statunitensi in finale. La Svizzera chiede alle autorità israeliane l'accesso senza ostacoli dell'aiuto umanitario a Gaza. Il consigliere federale Cassis ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con i ministri degli esteri di altri 9 paesi. La richiesta risponde alla comunicazione di ieri da parte di Israele di una lista di oltre 30 organizzazioni umanitarie che da domani non potranno più operare nella striscia. Tra queste le svizzere Terre des Hommes e Médecins du Monde e diverse sezioni di Medici Senza Frontiere. Il perché di queste restrizioni ed altri particolari nel contributo di Michele Giorgio.
Israele non arretra, incurante delle proteste. Domani revocherà i permessi a 37 ONG internazionali che operano a Gaza e in Cisgiordania e che, spiega, non hanno rispettato i nuovi e più stringenti requisiti di sicurezza per la registrazione. Tra le organizzazioni coinvolte figurano nomi di primo piano dell'azione umanitaria come Medici Senza Frontiere, Oxfam, il Consiglio norvegese ed il Consiglio danese per i rifugiati e la Caritas. Si teme un pesante impatto sull'assistenza ai civili nei territori palestinesi occupati, soprattutto a Gaza, pericolo che Israele smentisce, sostenendo che cibo ed altri aiuti entrano in quantità sufficienti e che i nuovi criteri di registrazione servono ad impedire che Hamas possa inserire i suoi militanti nei gruppi umanitari. E cita il caso di 2 dipendenti di Medici Senza Frontiere identificati nel 2024 come membri di Hamas e Jihad Islamica. L'ONG ha respinto sempre le accuse, ribadendo di non assumere persone coinvolte in attività armate. Le nuove regole prevedono la fornitura alle autorità israeliane di informazioni dettagliate su tutti i dipendenti palestinesi delle organizzazioni umanitarie, una misura che, dicono le ONG, mette in pericolo queste persone. La revoca dei permessi arriva mentre cresce la pressione internazionale su Israele. I ministri degli esteri di 10 paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Canada, hanno espresso forti preoccupazioni per il deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, dove i civili necessitano con urgenza di alloggi e strutture sanitarie.
E da noi contattate le ONG svizzere operative a Gaza non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, spiegando che la situazione non è ancora definitiva e che sono tuttora in corso dei colloqui con le autorità israeliane. Petroliere, siti per l'assemblaggio di droni e depositi di droga. Sono molteplici gli obiettivi venezuelani che gli Stati Uniti stanno colpendo in questi giorni. Lunedì ha avuto luogo il primo attacco in territorio venezuelano al porto di Maracaibo e ieri sono scattate le sanzioni contro persone e entità con sede in Iran e Venezuela per il loro coinvolgimento in un presunto programma aggressivo di armamenti. La nostra collaboratrice dall'America Latina, Maria Zuppello.
Nel mirino di Washington sono finiti adesso i droni iraniani, i Muajer, che secondo le nuove sanzioni degli Stati Uniti il Venezuela assemblava attraverso la società statale Empresa Aeronautica Nacional, legata al Ministero della Difesa del governo di Nicolás Maduro. Continueremo ad agire con rapidità per impedire a chi facilita il complesso militare industriale iraniano di accedere al sistema finanziario degli Stati Uniti, ha commentato John Harley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria. Continua dunque l'accerchiamento al governo di Maduro. Un attacco con droni in un porto del Venezuela è stato confermato lunedì dal presidente Donald Trump. C'è stata una grande esplosione nel porto dove riempiono le imbarcazioni di droga. Una grande esplosione, adesso non funziona più, ha dichiarato. Secondo il New York Times, l'attacco, il primo sul territorio venezuelano, è stato condotto la scorsa settimana dalla CIA, l'agenzia di intelligence statunitense. Maduro non ha commentato l'accaduto, si è limitato ad elogiare il suo esercito. I nostri militari hanno una storia gloriosa. Sono militari che ci hanno liberato, guerrieri e invincibili. Non sono militari imperialisti, ha detto. Maduro ha anche dichiarato che il suo governo ha distrutto nei giorni scorsi alla frontiera con il Brasile almeno 9 velivoli utilizzati per il traffico di droga, mentre gli Stati Uniti continuano ad affondare in queste ore imbarcazioni a largo del Venezuela accusando il suo governo di narcotraffico.
Per Moutier oggi sarà l'ultimo giorno nel Canton Berna. A mezzanotte il comune entrerà infatti ufficialmente e definitivamente nel Canton Giura. Per qualcuno è una festa, per altri una ferita ancora aperta. Ne parliamo con Giulio Rezzonico. Cosa succede concretamente domani a Moutier?
Dal 1 gennaio 2026 la città entrerà a tutti gli effetti nella Repubblica e Cantone del Giura, abbandonando il Canton Berna. È il punto finale di una vicenda durata decenni, cioè la cosiddetta questione giurassiana, un conflitto lungo identitario e che ha portato alla nascita del Canton Giura nel 1979 e che nel comune di Moutier si è chiuso solo nel 2021, quando il 54,9% della popolazione votò a favore dell'adesione al Cantone Romando. Formalmente il passaggio è regolato da decine di accordi tra i due cantoni, ma sul piano emotivo il cambiamento è tutt'altro che indolore.
E si può parlare di una città spaccata ancora oggi?
Sì, decisamente. C'è una parte che vive questo momento come una liberazione. Ad esempio sul Tage Anzeiger si legge della storia di Desiré Ntisinzira, arrivato quasi 30 anni fa come richiedente l'asilo e oggi perfettamente integrato. Beh, con il passaggio al Canton Giura potrà ad esempio votare e anche farsi eleggere anche se non ha il passaporto svizzero. Per lui è un riconoscimento importante e ha dichiarato che domani festeggerà in strada con gli amici.
E dall'altra parte?
D'altra parte c'è chi se ne va come Patrick Tobler, figura di spicco dell'UDC del Giura Bernese, che ha lasciato Moutier proprio perché non riesce a immaginarsi nel Canton Giura. A suo dire l'anima della città non sarà mai giurassiana e la sua identità resta bernese anche se parla francese. Per lui il compromesso è stato trasferirsi pochi chilometri più in là, restando nel Canton Berna. Insomma, vediamo due storie opposte a distanza di pochi chilometri.
E guardando al futuro, Giulio, la questione è davvero chiusa?
Ufficialmente sì, ma nella realtà forse non ancora. C'è infatti chi continua a riaprire il dibattito e le tensioni non sono sparite del tutto. Si legge che nel comune molti ancora evitano l'argomento, soprattutto a scuola o tra amici, e in tanti dicono che servirà almeno una generazione per cicatrizzare davvero il tutto. Resta però un fatto, cioè che la Svizzera ha gestito una frattura potenzialmente esplosiva, possiamo dire, attraverso il voto e il dialogo, e questo comunque non è poco.
Giulio Rezzonico, le ultime ore bernesi di Moutier, la cittadina in procinto di cambiare cantone. Fine anno, tempo di bilanci anche per i rivenditori di automobili in Svizzera, che dipingono un quadro in chiaro oscuro per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrici. Le nuove immatricolazioni hanno infatti sì raggiunto un livello record, ma l'obiettivo del 50% posto dalla politica è stato mancato nettamente. I dettagli con Gianluca Olgiati.
Per la Confederazione, entro la fine del 2025, una nuova auto immatricolata su due doveva essere elettrica o ibrida plug-in, quindi ricaricabile. Oggi è ufficiale, obiettivo lontano. Circa un'auto su tre tra le nuove immatricolazioni è ricaricabile. Dati freschi del 2025, pubblicati dall'Associazione Svizzera dei Commercianti di Veicoli Indipendenti. La tendenza è in chiara crescita. Soltanto a dicembre, se si sommano elettriche e ibride, si supera il 42%. Diversa la situazione reale sulle strade, perché calcolando tutti i veicoli già in circolazione dominano ancora benzina e diesel, meno di 1 su 10 è ricaricabile, una trasformazione che è in corso ma che è lenta secondo l'Associazione dei Commercianti di Auto, che constata anche una continua crescita delle infrastrutture di ricarica. In tutta la Svizzera ci sarebbero tra le 15 e le 18.000 colonnine pubbliche, il 30% in più rispetto all'inizio 2024, ma ci ci sono differenze tra città e campagna. Zurigo non è a pennello e l'associazione cita altri ostacoli, le possibilità di ricarica per chi vive in affitto, ma anche la mancanza di incentivi fiscali, con il Consiglio federale che punta anzi a far pagare dal 2030 l'imposta sulla circolazione anche alle auto elettriche, proprio come a quelle a benzina.
Ora i fuochi d'artificio ce ne saranno senza dubbio questa sera, ma il loro futuro è pieno di incognite. È pendente, tra altre cose, un'iniziativa popolare che ne chiede il divieto. Molte città così già rinunciano ai tradizionali spettacoli pirotecnici. L'interesse per poterli organizzare però rimane forte. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Chi desidera acquistare e far esplodere fuochi d'artificio di grandi dimensioni dal 2014 deve essere in possesso dell'apposita autorizzazione. La prima delle abilitazioni permette di accendere all'aperto prodotti pronti all'uso seguendo regole e tecniche ben precise, il tutto fino ad un calibro di 75 mm, massimo 50 kg di esplosivo. Da anni sono costantemente una sessantina le persone ad ottenere questa autorizzazione. Tra le 5 e le 10 poi quelle che proseguono la formazione. Con l'abilitazione superiore, niente più limiti di peso, tutto quanto fa fuoco, rumore e fiamme può essere acceso elettricamente. Queste le indicazioni fornite a SRF dalla comunità di interesse fuochi d'artificio, responsabile delle formazioni e l'ottenimento di queste autorizzazioni. Alla domanda che siano gli appassionati ad affrontare l'iter formativo, così risponde il presidente Samuel Baumann.
Vom Holzfelder bis zum Rechtsanwalt.
Dal forestale all'avvocato c'è di tutto, padri di famiglia, direttori d'azienda, senza dimenticare le autorità o la polizia, poiché anche chi si occupa dei controlli deve sapere a cosa va incontro.
Wie man eine Batterie richtig fixiert, wie man sie richtig bezündet, die Kabelverbindungen macht.
Devono essere in grado di valutare se la batteria pirotecnica è fissata correttamente, se il cablaggio è giusto, per fare qualche esempio, senza dimenticare l'aspetto sicurezza e quello legale.
Ich glaube, traditionell ist es sehr verwurzelt.
I fuochi d'artificio sono una tradizione fortemente radicata, così spiega Samuel Baumann il costante interesse per questa formazione. Che gli spettacoli pirotecnici siano, ad esempio, a seguito del rumore sempre più sotto pressione non lo nega, ma le alternative senza botti, ad esempio le fontanelle, ci sono. Materiale che, conclude, permette comunque di creare spettacoli affascinanti.
E il dibattito sul divieto dei fuochi artificiali è vivo e vivace anche in Germania, dove a preoccupare le autorità è però soprattutto il crescente traffico illegale di prodotti pirotecnici. Sentiamo Walter Raue.
Ogni anno i tedeschi spendono circa 200 milioni di euro per i fuochi d'artificio di Capodanno. Questo è almeno il dato ufficiale fornito dall'Ufficio Statistico Federale tedesco. Secondo stime del Ministero degli Interni, tuttavia, il volume d'affari raggiunti nel commercio illegale di fuochi d'artificio provenienti dall'estero supererebbe anche quest'anno i 50 milioni di euro. Alle frontiere tedesche i doganieri sono riusciti a sequestrare finora oltre 40.000 frappetardi e fuochi d'artificio appartenenti alla cosiddetta categoria 3, un incremento del 35% rispetto all'anno scorso. Prodotti pirotecnici che, per via della loro pericolosità, sono ufficialmente vietati in Germania, ma che vanno a ruba sul mercato nero o che vengono acquistati direttamente oltre confine, prevalentemente in Polonia e nella Repubblica Ceca. Le conseguenze dell'utilizzo soprattutto di questi petardi e fuochi d'artificio sono pesanti. Solo l'anno scorso in Germania, nella notte di San Silvestro, sono morte 5 persone ed oltre 1.700 sono rimaste ferite in modo grave. Da qui il dibattito che ogni anno si riaccende nel paese su di un divieto dei fuochi d'artificio privati a Capodanno. Una petizione a riguardo, presentata al governo dal sindacato tedesco della polizia, è stata sottoscritta nelle ultime settimane da oltre 2,5 milioni di cittadini, senza però aver provocato finora nessuna reazione da parte delle autorità politiche.
In Ticino, all'ospedale civico di Lugano, è stato effettuato il primo intervento di chirurgia robotica in senologia. I vantaggi sono una maggior precisione, quindi un miglior risultato nelle ricostruzioni. Un'evoluzione nel trattamento della patologia mammaria che però al momento può essere utilizzata solo in un numero molto limitato di casi. Il contributo è di Cristian Gilardoni.
Il primo intervento al mondo di questo tipo risale al 2014 ed è stato effettuato all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Si tratta di una mastectomia profilattica con ricostruzione immediata, quindi un intervento chirurgico preventivo di asportazione della ghiandola mammaria che viene rimpiazzata da una protesi, nei casi in cui c'è una predisposizione genetica a sviluppare un tumore al seno. In quella sala operatoria 11 anni fa c'era anche il dottor Nicola Sperazze, che ora è il responsabile della chirurgia senologica per l'EOC e si è occupato dell'intervento all'ospedale civico del 27 ottobre. Ci sono però voluti mesi per trovare un paziente adatto.
La percentuale, fortunatamente, di tumori che vengono per la predisposizione genetica è abbastanza rara e quindi non è così su ampia scala. Chiaramente anche gli interventi chirurgici con utilizzo di tecnica robotica non vengono applicate su tutte le donne, va sottolineato che sono pazienti e sono persone selezionati, molto selezionati.
Tra i vantaggi c'è anche l'assenza di cicatrici e per le donne che devono subire una mastectomia è un risultato che può fare la differenza a livello psicologico. Guardando al futuro ci sarà anche la possibilità di operare dei tumori oltre che eseguire operazioni preventive.
Certamente è possibile. Ad oggi questa tecnica viene utilizzata purtroppo per il momento negli altri centri, ma spero in breve futuro avremo anche noi un altro modello di questo sistema robotica che proprio potrà essere utilizzato anche per i tumori.
Sistema robotico che viene usato per molte operazioni, non solo al seno, ma serve comunque la massa critica per giustificarne l'acquisto.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.